Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Sorry Boys, dialogo su un patto segreto per 12 teste mozze. Marta Coscunà racconta lo spettacolo in scena a Parma il 4 marzo e a Casalecchio il 7 marzo.
Chi c'è?
Shh, cosa sta facendo?
Appunto, che cosa stiamo facendo?
Shh, piano, che cosa stiamo facendo? Mamma vuole stare buono un momento.
Perché? Chi c'è?
È il custode. No, no, non mi crederanno mai. Per la miseria, 20 contro 1, 20.
Sì, sono 20. Si danno il 5 fuori dall'infermeria. Applaudono, saltano di gioia quando qualcuna risulta positiva. Le hanno viste. A scuola la voce comincia a girare.
Per la miseria, questa storia sta diventando più grande di noi.
Ok, niente panico, si rilassi.
Non mi dica di rilassarmi.
Ok, non cade in preda al panico.
Oh. Comunque avevo detto di no! Ma io non conto un cazzo!
Stavo lavando i piatti, ho sentito la TV, mi è venuto un colpo! Senta, venirlo a sapere dal telegiornale, ma scusi, deve darci una spiegazione! Domani sarà su tutti i giornali, venga fuori, nessuno le farà del male! Si dice sempre così, poi appena Gatto Silvestro mette il muso fuori dalla tana, noi lo prendiamo per la coda!
Buongiorno da Piera Raimondi, le voci che avete appena ascoltato sono quelle dei personaggi di Sorry Boys, spettacolo che vedremo il 4 marzo a Parma al Teatro del Parco e il 7 marzo a Casalecchio al Teatro Laura Betti, ma soprattutto queste voci sono tutte di Marta Coscunà, che dello spettacolo è autrice, creatrice, interprete e, come sentiremo, anche manovratrice. Anche la nostra ospite di questa settimana, benvenuta Marta Coscunà e buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ecco, Sorry Boys, dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze, è una storia misteriosa, ma che storia è?
Allora, è una storia realmente accaduta nel 2008 negli Stati Uniti, vicino a Boston, dove un gruppo di 18 ragazzine, tutte under 16, della stessa scuola superiore, rimangono incinte contemporaneamente. E si sparge la voce che non si tratti di una coincidenza, ma di un patto segreto di maternità per restare incinte tutte insieme e soprattutto per poi allevare insieme i bambini in una specie di comune femminile. È una storia che ha destato uno scandalo a livello internazionale, quindi se ne è parlato moltissimo in tutte le salse, film, documentari, piuttosto che format televisivi che sono stati inventati proprio dopo questa vicenda. E il mio spettacolo si basa proprio sull'unico documentario in cui sono intervistate alcune delle ragazze che avrebbero fatto questo patto.
E i personaggi che tu metti in scena si possono dividere in due, forse in tre gruppi, gli adulti, i giovani maschi e queste ragazze. Come li hai rappresentati?
Mm-hmm. Allora, le ragazze quasi quasi non ci sono nello spettacolo, nel senso che compaiono le loro parole in una chat di WhatsApp, ma loro in scena non si vedono mai e né si sentono le loro voci. Gli unici che sono in scena con me sono appunto gli adulti e tutti quelli che sono stati esclusi dal patto, quindi i genitori delle ragazze, il preside della scuola e l'infermiera scolastica e poi soprattutto i giovani padri adolescenti che sono stati usati per attuare questo patto ma che poi in qualche modo ne sono stati esclusi. In scena ci sono queste 12 teste animatroniche che hanno tutta una serie di meccanismi per permettermi di riprodurre le espressioni facciali e che sono state progettate e realizzate da Paola Villani. E quindi insomma sono 12 personaggi a cui io cerco di dare vita in scena.
E queste 12 teste mozze sono come dei trofei inchiodati, quasi imbalsamati. E ci hai detto, di loro non si vede il corpo, non si vede il corpo delle ragazze, non si vede neanche il tuo corpo questa volta. In scena si vedono solo le mani, mi sembra di capire che manovrano. E a me questa scelta piace molto, perché proprio su questo corpo, che è il luogo di battaglia ultimo del potere, non solo del potere maschile, non so, pensiamo ai corpi dei migranti, insomma, tante sono le eccezioni, ma qui parliamo di potere maschile, ecco, proprio questo corpo tu lo sottrai e lo sposti in uno spazio segreto dove si può rifondare qualcosa con un atto creativo per eccellenza, che è la maternità, e anche in qualche modo rivoluzionario. Non so se sei d'accordo con questa, così, questa suggestione, ma ci sarà anche un problema drammaturgico forse.
Allora, diciamo che credo che l'analogia rispecchi perfettamente il mio pensiero e che anche rappresenti questo tabù che forse le ragazze in qualche modo hanno intuitivamente compreso, perché non dimentichiamoci che sono comunque delle ragazze di 16 anni, quindi sono consapevole che il loro atto rivoluzionario è stato comunque un po' sconclusionato e irrazionale forse, ma hanno capito questa cosa, che questo è un potere immenso che le donne appunto controllano completamente, che svela un tabù di cui siamo quasi imbarazzati appunto a parlarne, che è la marginalità biologica del maschio nel concepimento, no? O nella generazione. Da un certo punto in poi la donna può essere totalmente autonoma, e nello spettacolo ci sono alcuni dei ragazzi padri che appunto si interrogano su cosa può voler dire il fatto che un uomo potrebbe non venire mai a sapere di aver generato un figlio, no? La biologia non lo lega a questa cosa. E quindi questo corpo è veramente il segno di un tabù e di un grandissimo potere che ancora è quello che cercano di controllare sulle donne attraverso appunto il controllo della sessualità, piuttosto che tutto il tema sulla 194 e l'interruzione di gravidanza, eccetera. A livello artistico, La suggestione mi era nata vedendo questa serie fotografica di Antoine Barbeau che mette queste teste umane dentro i trofei da caccia, e nel vederli ho pensato che mi ricordavano moltissimo questi esclusi dal patto che si sono trovati con le spalle al muro da una decisione che loro non potevano in alcun modo controllare, perché nel momento in cui le ragazze avevano deciso di attuarla nessuno aveva potuto fermarle. E quindi questa idea dell'essere ormai imbalsamati.
Ecco, di queste 12 teste animatroniche sei, come ci dicevi, ideatrice e manovratrice, oltre a dare loro la voce. Ma sono buoni compagni di viaggio? Immagino che sia anche molto difficile, faticoso manovrare.
Allora, adesso è molto semplice, nel senso che con Paola Villani, dopo 3 anni di lavoro e di costruzione di vari prototipi, abbiamo trovato la soluzione migliore, ma il percorso è stato lunghissimo e Paola ha fatto un lavoro anche di ingegneria estremamente complesso. Lei ha dovuto affrontare diversi limiti che io le davo, primo fra tutti il fatto che la movimentazione della bocca, dell'espressività, dovesse essere fuori dalle teste in modo da permettermi di essere molto rapida, e per fare questo bisognava spostare all'esterno appunto della testa, della struttura, e lei ha avuto un'idea geniale, ha pensato ai freni delle biciclette, che quindi con il cavo possono essere lunghi quanto si vuole, e quindi è andata da Decathlon e ha comprato una valanga di freni, e tutti i movimenti che si possono vedere in scena sono realizzati attraverso 33 leve di movimentazione su cui io agisco sia con le mani che con i piedi, e che appunto in realtà sono molto semplici, sono freni di biciclette. Però all'interno delle teste c'è una struttura veramente complessa, perché i meccanismi hanno richiesto alcune parti che fossero fatte artigianalmente, quindi ognuna per la fisionomia della faccia in cui doveva stare, altre sono stampate con le stampanti 3D, quindi insomma è stato un lavoro molto lungo, molto complesso anche per la sperimentazione dei materiali. Abbiamo usato diverse gomme siliconiche, prendendo materiali che si usano per esempio per il mondo del cinema, quindi molto sensibili.
Perché sono calchi di facce reali.
Sì, sono persone che si sono concesse, e anche lì è stato un un esperimento, perché appunto bisognava stare mezz'ora con le cannucce nel naso, tutti coperti da queste gomme, e quindi insomma è stato un percorso lungo, accidentato, perché abbiamo dovuto rivedere molte volte il progetto iniziale, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Ecco, l'utilizzo dei pupazzi in altri tuoi lavori e qui delle teste avvicina il tuo lavoro al teatro di figura, anche se è in qualche modo riduttivo definirlo così, perché nel tuo lavoro c'è la narrazione, insomma è il teatro di Marta Cuscunà, diciamo. Ma così mi incuriosiva capire come sei arrivata a questo tipo di rappresentazione, di messa in scena antico in qualche modo.
Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare Joan Baixas, che è questo regista catalano che lavora principalmente con i linguaggi del teatro visuale, e ho fatto un corso con lui in Toscana in cui sperimentavamo questi linguaggi, e alla fine di questo breve seminario che durava 10 giorni lui mi ha detto: guarda che secondo me questa è la tua strada. Poi mi ha chiamato a lavorare con lui per 2 produzioni in Spagna, e quindi ho avuto la possibilità di essere a bottega da lui, imparare un sacco di trucchi del mestiere, ma soprattutto con lui e in Spagna, all'estero, ho incontrato il teatro visuale usato per parlare di temi importanti, mentre forse nel nostro paese è un po' relegato al mondo del teatro per ragazzi. E quindi ho capito che in realtà i pupazzi possono parlare di qualsiasi cosa, essere anche molto duri, molto efficaci. E ho visto come poteva essere programmato nelle stagioni dei teatri assolutamente non so come definire, di prosa, cioè c'è molta più facilità all'estero nel mescolare i linguaggi, no?
Che poi alla fine sono categorie commerciali, perché un po' come dicevi tu, alla fine il teatro di figura diventa teatro per ragazzi, il teatro contemporaneo si vede solo in certi spazi.
Sì, sono etichette che invece di aiutare, secondo me, sta relegando alcuni linguaggi in dei ghetti, anche perché magari il pubblico si convince di amare soltanto una determinata cosa. E invece la fortuna del mio percorso in Italia è stata che proprio attraverso questo mix di linguaggi, grazie al premio scenario, i miei lavori sono stati subito inseriti in programmi diversi.
Sorry Boys è anche parte di un progetto dallo sguardo lungo che tu hai chiamato Resistenze Femminili, di cui sono parte È bello essere liberi, che è la storia di un'altra adolescente in realtà, la partigiana, staffetta partigiana Ondina Peteani, e La semplicità ingannata, un altro titolo molto bello, che è la storia di alcune clarisse per forza ambientate nel Cinquecento, e poi Sorry Boys, dove appunto fa capolino, ed è il caso di dirlo, anche un punto di vista maschile. Ma cosa significa per te resistenza femminile?
Sicuramente quello che mi sono trovata a incontrare raccontando un po' queste storie, il fatto che forse oggi la condizione femminile è un pochino più subdola rispetto alle storie delle Clarisse del Cinquecento, di Ondina comunque durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi forse le violazioni dei nostri diritti e della nostra libertà sono un pochino meno evidenti, e quindi la resistenza da parte delle donne, degli uomini per una società effettivamente paritaria e più giusta forse è un pochino più difficile, perché è facile pensare che in realtà vada tutto quasi bene. E l'idea del progetto mi è nata leggendo questa inchiesta della semiologa Giovanna Cosenza, Il femminismo che roba è, in cui lei ha pensato appunto di andare a chiedere agli studenti e alle studentesse dell'Università di Bologna che cosa ne pensassero del femminismo e delle femministe. E purtroppo dall'inchiesta emergono opinioni molto negative. Cioè, sia i maschi che le femmine reputavano il femminismo come un movimento ormai superato, che non ha più nessuna ragione di esistere, e le femministe come delle donne avide di potere, incattivite nei confronti degli uomini, quindi delle figure molto negative, delle streghe un po', e prepotenti. E la riflessione finale che fa Giovanna Cosenza è quella che mi ha colpito, perché lei dice: come strano che anche le ragazze considerino appunto la parità come una cosa raggiunta, Quando invece se noi spostiamo lo sguardo sui dati economici del mondo del lavoro, della rappresentanza politica, i dati ci raccontano una realtà molto diversa e ci raccontano una realtà in cui il femminismo è ancora estremamente necessario, femminismo inteso come rivendicazione di parità per le donne. E quindi lei conclude chiedendosi dove sta il malinteso, come mai appunto anche le ragazze più giovani vivono la loro condizione con assoluta tranquillità e normalità e non si accorgono che in realtà sono ancora discriminate e svantaggiate.
Certo. Ecco, tu sei una giovane donna, artista, e come appunto dicevamo, forse questo non è sicuramente un paese per giovani, perché abbiamo la disoccupazione al 37,9, mi sembra dato di oggi, né per donne, perché comunque l'occupazione femminile è al 20% in meno rispetto a quella maschile. Sappiamo che anche in ambienti poco sospetti come la cultura, essere maschi è comunque un bonus per avere carriere migliori, stipendi migliori. Ecco, come funziona nel teatro?
Ma io credo che il teatro rappresenti assolutamente la società in cui viene fatto e quindi abbiamo gli stessi identici problemi di tutti gli altri uomini e donne al di fuori del teatro. È un mondo ancora dove i ruoli apicali, i ruoli decisionali sono affidati agli uomini. È un mondo senza tutele, per cui la maternità è quasi impossibile. È un mondo che non è attrezzato per esempio, delle mamme lavoratrici. Per cui a me è capitato di trovare all'estero i camerini con il fasciatoio. Qua non esistono. Sì, abbiamo gli stessi problemi.
Senti, invece l'ironia, che quando viene usata indica che c'è già una via per uscire da un problema, che almeno c'è una strada, che ha almeno due, diciamo, possibilità, due vie praticabili, è molto utilizzata nei tuoi lavori precedenti. In Sorry Boys?
Ma spero ci sia anche, nel senso che penso sempre che alleggerire o trovare appunto l'ironia per affrontare gli argomenti ci permetta di farlo più serenamente, cioè di arrivare a trattare questi argomenti che sono molto scomodi senza un pregiudizio iniziale. Allora la risata ti rilassa, è come alzare una bandiera bianca e dire non sono contro nessuno, siamo tutti dalla stessa parte, e alla fine portare comunque delle riflessioni che probabilmente in Sorry Boys, più rispetto agli altri lavori, lasciano un po' di fastidio, di amaro.
Volevo ricordare che lo spettacolo è prodotto da Centrale Fies, che è un posto un po' speciale.
Sì, Centrale Fies è un posto bellissimo in Trentino Alto Adige, in provincia di Trento, in mezzo alle montagne. La particolarità è che è una centrale idroelettrica che in parte è ancora funzionante, quindi produce energia elettrica, e in altra parte invece è stata adibita appunto a centro di produzione di arte performativa. È un posto con cui io ho iniziato a collaborare da subito e che avevo un progetto speciale che praticamente sceglieva di curare alcuni artisti under 35 in modo continuativo, e la differenza sta proprio che, diciamo, nel mondo del teatro è molto più, fino adesso almeno è stato così, era molto più attuato il meccanismo del ti do i soldi, produci quello che devi produrre, dopodiché io ho fatto il mio e ti lascio al tuo destino. Ecco, Centrale Fies aveva invece avviato un progetto di accompagnamento, di cura di un percorso artistico, quindi con un orizzonte molto più ampio, e una delle cose anche che cercava di favorire era l'incontro degli artisti che sosteneva, sia con altri artisti sia anche con persone che si occupano di altri settori. Loro per esempio hanno un progetto di co-working, per cui nei loro ambienti ci sono anche uno studio di architettura, piuttosto che degli illustratori, piuttosto che dei grafici, e quindi è un territorio in cui le discipline e gli stili si mescolano, si possono incontrare, e devo dire che dal 2009 a oggi credo che il mio percorso, la mia estetica sia stato fortemente influenzato dal fatto di avere casa lì.
Ecco, Ecco, e Casalì ti ha permesso allora di creare anche queste storie che illuminano percorsi nuovi, no? Anche per questi poveri boys che invitiamo a teatro. E ricordiamo le date: il 4 marzo a Parma e il 7 marzo a Casalecchio al Teatro Laura Betti. E grazie e buon cammino.
Grazie, a presto.